11:14 minuti, pronti e felici a dare il buongiorno alla nostra ospite di questa mattina, Cinzia Montagna, benvenuta su Radio PNR.
Grazie Lucia, buongiorno a tutti.
Cinzia Montagna è una scrittrice, una giornalista, a tutti gli effetti una promotrice del territorio dell'Oltre Papavese. Questa mattina più che mai ci fa piacere arrivare fino lì anche con la nostra radio, perché le tradizioni e le bellezze del territorio che ci circonda possono attraversare i confini e sono le uniche cose che in questo momento riescono a farlo, ma è importante continuare a parlarne, perché c'è un futuro dopo la pandemia e sembra che le amministrazioni, comunque anche del Piemonte e della Lombardia, stiano decidendo che la strada giusta da percorrere per rilanciare anche economicamente le nostre province sia proprio la valorizzazione del patrimonio enogastronomico, e anche di questo parleremo stamattina con Cinzia Montagna.
Ciao Cinzia, buongiorno.
Ciao,
sono Carlo.
Ciao Carlo.
Allora Cinzia, una domanda subito al volo, così partiamo e rompiamo il ghiaccio. Dici, due punti, che cos'è la skita?
Allora, la skita è attualmente è un fenomeno di comunicazione, nel senso che la skita è diventata social, quindi la skita, che è una ricetta antichissima, direi millenaria, perché in realtà è una ricetta molto semplice: farina, acqua e un pizzico di sale, quindi potete immaginare nella storia il prodotto d'elezione per tutte le comunità, quindi non soltanto per un discorso localistico. Quindi quando diciamo farina oggi pensiamo alla farina bianca, però dobbiamo pensare nei secoli scorsi, addirittura qualche millennio fa, che si trattava di cereali minori oppure di legumi, quindi tutto ciò che poteva diventare farina e che veniva a costituire un alimento facile da preparare. Ecco, la skita è questo, e la sua particolarità è il fatto che va cotta bene, perché è povera, ma non è proprio semplice, rientra fra gli alimenti poveri, però bisogna saperla cucinare nello strutto, secondo la ricetta originaria, oppure nell'olio, dorandola, quindi non facendola friggere, quindi non è fritta, non è una frittella, ma nemmeno facendola assorbire troppo strutto o troppo olio. E questa è una bella sfida, perché non è semplicissimo come prodotto, come risultato da raggiungere. Poi si può mangiare o con lo zucchero, è la merenda d'elezione, insomma, storica dell'Oltre Po Pavese, oppure in abbinamento con salumi, con formaggi, con verdure, oppure anche da sola. A me i nonni la cucinavano così, a volte aggiungevano zucchero, a volte no. Era storicamente un ottimo sostituto del pane, perché era molto più economica, non serviva a lievito, si preparava in fretta. Ecco, questa è la skita.
Mi hai convinto a non cucinarla, perché non sono in grado, ma a mangiarla in tutti e tre i modi, la voglio provare subito. Quindi ci
ma
sono.
Guarda, io vi anticipo una cosa: adesso siamo in una situazione, insomma, di limitazioni varie, però non dico quale, però una proloco dell'Oltre Po Pavese ha già pensato di creare dei laboratori per la skita, per insegnare come si fa la skita, e quindi poi io vi terrò aggiornati quando si potrà e verrete tutti a lezione di skita.
Promesso.
Allora, spero di non dire un'eresia, mi perdonerai Cinzia se lo faccio, ma a dimostrazione anche di quanto il nostro territorio sia fatto di commistioni, no? Tra le tradizioni della provincia di Pavia, quelle della provincia di Alessandria, e di tradizioni gastronomiche, ma anche di storie, e poi insomma si condivide una storia che è quella che hai raccontato tu, una storia contadina fatta di quegli elementi, di quei prodotti, quindi la skita dell'Oltre Po Pavese io penso che sia arrivata anche un po' nel tortonese, in cui nome è stato storpiato in squiccia.
Ma è verissimo, cioè non è un'eresia, è proprio così.
Sospiro di sollievo.
Sollievo. È proprio così, ma la si trova in tante località, non soltanto limitane come nel nostro caso. Ricordiamoci peraltro che l'Oltre Po è antico Piemonte, quindi noi dell'Oltre Po Pavese siamo anche un po' piemontesi, siamo anche un po' piacentini, siamo un po' tante cose.
Siamo veramente, però, le quattro province, no? famose quattro province.
E questo, secondo me, questa varietà, ecco, storica, che ha radici storiche che si riflettono anche nella gastronomia, è proprio un grande patrimonio di questo territorio, inteso come territorio delle quattro province e delle quattro regioni, perché sono proprio regioni diverse che vanno, perché nel tempo sono sempre andate a scambio, no? Si scambiano culture, e quindi è normale che poi magari con piccole variazioni di parole, di etni, si ritrovi la stessa ricetta in luoghi che in realtà sono molto vicini. Cioè Tortona per noi dell'Oltrepò Pavese è casa, certo. Io stessa devo dire sono anche molto contenta di questa vostra intervista, perché io ho iniziato a scrivere per il giornale diocesano di Tortona, avevo 14 anni, quindi non dico quanti ne ho adesso, però sono passati tanti anni da allora. E poi ho mantenuto sempre dei rapporti, vuoi di lavoro, ma vuoi anche di contatto con il settimanale diocesano. Ma perché l'Oltrepò Pavese, gran parte dell'Oltrepò Pavese rientra nella diocesi di Tortona.
Tortona, certo.
Ecco, perché c'è una vicinanza. Io abito a Santa Giulietta e a Santa Giulietta si trova fra Alessandria e a Piacenza la stessa distanza, 45 chilometri, che non sono tanti, quindi c'è proprio questo senso anche geografico di questi percorsi lineari, anche pensiamo soltanto alla strada, l'ex Padana inferiore, che ci unisce anche rapidamente, tracciando l'autostrada, le ferrovie
e poi Ecco, e credo che sia davvero un grande valore quello che abbiamo e che custodiamo in questo territorio. Cinzia Montagna, noi abbiamo ancora un paio di domande da farti, quindi ti chiederei di rimanere in attesa mentre ascoltiamo un brano musicale e ritorniamo subito in diretta con City Life, le voci della tua città.
A tra poco.
Rieccoci qua su Radio PNR 96.4 City Life, sono le 11:25 minuti, abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico Cinzia Montagna. Ciao Cinzia.
Ciao.
Rieccoci qua, ci siamo ancora. Lucia, sì. Dici tutto.
Allora, Schita dell'Oltrepò Pavese è il prodotto che Cinzia Montagna ha reso anche davvero una storia,
certo.
No? Un modo di comunicare il territorio, una storia millenaria che ha fatto un lungo percorso, è arrivata intanto, salva la tradizione fino ai giorni nostri, poi un semplice gruppo su Facebook fino a un sito, la Schita dell'Oltrepòpavese.it, passando per una fiavola per bambini e un riconoscimento importante salendo sull'arca del gusto di Slow Food. Allora, come è avvenuta questa lunga strada e come è nata questa idea?
Ma allora, l'idea è nata, diciamo che non c'è stata un'idea, per essere sinceri, in realtà c'è stata una scritta, all'inizio c'è stata una scritta, perché io ho cucinato una scritta nello scorso aprile per mia figlia e ho fatto la foto di questa scritta, devo dire non era venuta nemmeno tanto particolarmente bene, e l'ho condivisa nel mio profilo Facebook, e in automatico tante persone hanno iniziato a cucinare la scritta, tant'è che 24 ore dopo ho aperto il gruppo La Scritta dell'Oltrepò Pavese. Okay. Eravamo ancora in un periodo di forti limitazioni da lockdown e c'era la voglia però di mangiare questa schita, per cui in tanti hanno iniziato a provare a cucinarla, alcuni hanno fatto dei video, le fotografie, poi io ho indetto una giornata mondiale della schita dell'Oltrepò Pavese in formato virtuale.
Dici la data, Cinzia, così la segniamo.
Era giugno, era 27 giugno.
Fantastico.
E quindi l'anno prossimo lo rifaremo.
Certo,
ormai c'è e sono arrivati 450 foto di schite.
Wow,
che successo!
Grande Cinzia.
Sì, sì. Ecco. E poi c'è stato un percorso anche legato a gemellaggio, per cui la schita si è gemellata anche con prodotti un po' lontani territorialmente, ad esempio col Chisulin dell'Oltrepò Mantovano in un evento organizzato dalla cantina sociale di Pistello a luglio, e poi si è gemellata con la Schiscella del Monferrato durante il Golosare Monferrato di settembre. Ecco, quindi ha fatto questi percorsi finora, oltre a eventi in Oltrepò Pavese. Nel frattempo Teresio Nardi, che è il fiduciario della delegazione di Slow Food, della condotta Slow Food dell'Oltrepò Pavese, la scorsa estate hanno detto ma forse sarebbe il caso di provare a iniziare l'iter per il riconoscimento, l'introduzione dell'arte del gusto. E quindi lui ha seguito, io gli ho passato un po' di testi, un po' di fotografie, però fondamentalmente fa tutto lui, Teresio, e una decina di giorni fa la scritta è stata riconosciuta all'interno dell'arca del gusto. Quindi come prodotto da tramandare, anche da tutelare, da salvare, perché non è soltanto una focaccetta, ecco, per dirlo,
sì, certo,
in modo, ecco, ma è un mondo di tradizioni, di storia, di convivialità, di affetti anche, quindi molto evocativa.
Senti Cinzia, ma questa storia è veramente figlia del lockdown, ma è una bella storia figlia del lockdown, sì, poi una bella favola, e qui mi prendo il passaggio, diciamo così, perché anche si avvicina Natale, quindi magari impacchettare un libro non è mai una cattiva idea. E allora questa favola, questa bella esperienza si è trasformata anche in un libro, Il piccolo Mediterraneo scopre la scritta dell'Oltrepò Pavese, per i più piccini, tra parentesi, e non soltanto.
E non soltanto. Allora, questa è una favola dove io ho riunito i personaggi dei miei racconti, quelli più conosciuti, più amati anche, e sono racconti che non soltanto parlano sulla carta stampata, ma anche soprattutto nell'online. Quindi questi sono personaggi, qualcuno mi ha chiesto se sono veri, cioè se il piccolo Mediterraneo, che è un bambino, insomma, se i suoi parenti, soprattutto la Milcare con la moglie la Pinuccia, se esistono davvero. Ecco, la Milcare è il protagonista di un mio racconto che l'anno scorso è risultato fra i vincitori di Racconti nella Rete, un premio indetto, un concorso letterario indetto nel contesto di Luca Autori.
Certo.
E poi a Milcare ha iniziato a vivere di vita propria e raccontando una quotidianità che è quella condivisa a livello di esperienza un po' da tutti. Quindi ci sono loro nella favola, ma c'è anche soprattutto il Tia. Il Tia è il mio gatto ed è vero.
È l'unico protagonista vero.
È vero, è vero. Adesso è qui vicino a me sulla sua maca appesa al termosifone. Il Tia sta dormendo, cosa che non è rarissima per il Tia, cioè lo fa abbastanza frequentemente. E c'è questa partecipazione straordinaria del Tia. E c'è il racconto molto semplice di come si fa la scritta, di quali sono gli ingredienti della scritta. C'è un po' di mistero anche in tutto, certo, in tutta la vicenda, con un appendice che racconta la storia del Tia, perché il Tia ha tanti amici, tanti contatti di cui lui ovviamente è all'oscuro, ma che non sanno proprio quale sia precisamente la sua storia. Quindi c'è anche la storria del Tia in appendice a questa favola.
Quindi
bene, allora siamo. A proposito di lockdown, sì, come diceva Carlo, a proposito di vacanze di Natale che stiamo scoprendo in queste ore saranno decisamente, sì, particolari, anche un libro che diventa un modo per scoprire la storia del proprio territorio, ma anche per fare poi qualcosa di pratico in casa, perché, sì, poi l'ideale direi che sarebbe leggerlo mentre si prova a cucinare una, certo, schita e poi a gustarla per merenda, mi sembra una buona idea. Allora io vi do anche le informazioni che trovate su la schita dell'oltrepopavese.it e il sito e la scritta dell'Oltrepò Pavese, il gruppo Facebook, per ottenere il libro. È già disponibile in formato ebook su Amazon Feltrinelli IBS, sarà invece nelle librerie, nelle cartolie del territorio a partire dal 9 di dicembre, sono tutti i negozi attualmente aperti, quindi potete tranquillamente andare a cercare, chiedere al vostro libraio di fiducia. Per ulteriori informazioni c'è la mail giorgio.macellari@alice.it. Allora Cinzia Montagna, complimenti, grazie per essere stata,
grazie,
con noi.
La scritta è un bene di prima necessità.
Un bene di prima necessità, sì, e siamo in qualche modo diventati un po' anche noi ambasciatori della scritta dell'Oltrepò Pavese.
Grazie, grazie.
A presto.
A presto, grazie.